Caffè con l'analista di Teresa Lorito.
Oggi prendiamo un caffè con Anna Ferruta. Anna Ferruta è una psicanalista con funzione di training della SPI e dell'IPA, una studiosa di Winnicott e di molte altre cose. Ciao Anna.
Ciao Teresa.
Volevo parlare con te di qualcosa che quest'estate mi ha colpito e che, anche venendo da due mondi completamente diversi, però secondo me ha una base comune. E cioè volevo parlare dell'episodio che è avvenuto a luglio durante i diplomi, la cerimonia per i diplomi alla scuola normale, in cui delle laureande hanno fatto un discorso che aveva degli aspetti anche politici, ma che ci riguardava da vicino, nel senso che sottolineava un disagio di questo, dell'eccellenza, di dover stare all'interno di un mondo in cui viene premiato l'eccellenza. E dall'altra parte, invece, durante le Olimpiadi abbiamo visto l'eccellenza dei corpi, con anche lì il problema dell'atleta Biles che ha avuto questo blocco. E allora mi è venuto in mente che in realtà noi nel nostro lavoro abbiamo una grande vicinanza con la mente, ma sempre di più sappiamo quanto il corpo sia importante. Allora, queste due situazioni, mente e corpo, nell'eccellenza, tu che hai fatto anche delle esperienze simili, essendoti laureata in normale, cosa ne pensi?
Ma è un argomento che mi appassiona molto e nel quale vedo che c'è una grande analogia nella ricerca dell'eccellenza nelle discipline che impegnano di più il corpo e in quelle che impegnano di più la mente. Anzi, mi ricordo, adesso viene in mente, che quando facevo il liceo classico, ero credo all'ultimo anno, partecipai a un... così mi mandarono d'ufficio i professori a partecipare fare un tema sugli argomenti sportivi. Io dal punto vista sportivo valgo uno, diciamo, nel senso, per non dire zero, e il premio era partecipare ai campionati del mondo di ciclismo che quell'anno si facevano a Lugano, e avrebbero partecipato i primi 5 vincitori dei campionati provinciali di sport e i primi 5 vincitori del campionato dei temi, e io sono diventata una di questi. Per cui, come vedete, nel mio destino c'è già segnato questo elemento. Ma anche nella clinica sono molto appassionata di questo aspetto, di prendere in analisi dei giovani che hanno un blocco o nello studio o in un'altra attività. Perché penso, e Winnicott in questo ha insegnato molto, che un lavoro importante della psicoanalisi è sviluppare le potenzialità che sono implicite nelle persone, potenzialità fisiche o potenzialità mentali, ovvero la potenzialità della persona. E quindi è un argomento che è da studiare. Non so se preferisci che facciamo un'interazione oppure faccio un primo esempio.
Sì, nel senso che il punto mi sembra proprio questo, cioè mi pare che viviamo in un mondo in cui molto spesso per sviluppare le potenzialità vengono tralasciati degli aspetti che però sono molto rilevanti, perché così lavorare per arrivare a essere l'eccellenza, ma perdere dei pezzi, per esempio nella socialità, per esempio nella tranquillità, come dicevano queste ragazze, dicevano noi siamo molto grati alla scuola, ma paghiamo spesso un prezzo. Era proprio questo che mi interessava, cioè come si fa a sviluppare la potenzialità tenendo presente tutto il resto.
Ma io credo che, per esempio, le Olimpiadi che si sono svolte nell'estate, no? Ecco, sia quelle classiche che quelle paralimpiche, ci hanno fatto vedere delle atlete, degli atleti di assoluta eccellenza, felici di aver vinto, ma in cui la loro non davano l'impressione di questo elemento di sacrificio di parti di sé. Allora chiarisco meglio il mio pensiero e io mi sono commossa a no? vedere questi
Sì.
ragazzi giovani che così felici insieme. E cioè, io credo che ci sia una differenza tra gareggiare e sviluppare potenzialità per arrivare primi e ottenere un primato e invece sviluppare potenzialità per sviluppare le potenzialità di sé, perché altrimenti ci sarebbero degli aspetti di sé che rimangono incompiuti. E credo che, per esempio, per quanto riguarda la prima dimensione, i Greci hanno già detto tante cose, non tutto, ma a proposito di Olimpiadi, tutti abbiamo incontrato studiando questo concetto dell'invidia degli dèi, lo sthon-steon, quando uno raggiunge delle mete molto elevate e poco dopo non ce la fa come l'atleta, quella della ginnastica,
Sì,
no? Che
Bice.
appunto si è ritirata dalle Olimpiadi perché percepiva un blocco. Poi spiegherò, dirò cos'è questo blocco. E invece l'altro, questi allegrissimi giovani, no? Per esempio le atlete delle Paralimpiche che hanno vinto i 100 metri, oppure anche lo stesso Marcel Jacobs o gli
Insieme a
altri, no?
Tamberi. Insieme a Tamberi.
Tamberi, ecco, esattamente. Qual è la differenza? Che loro nello sviluppare potenzialità, appena hanno avuto un'intervista, hanno incominciato a dire: non ho vinto io, ma ha vinto il mio allenatore, i miei genitori, non ho vinto solo io, no? Ecco, e nel senso che non lo facevano per piaggeria, ma si capiva che era vero e che quindi in qualche modo la loro sviluppare le eccellenze che la sorte e la natura e il contesto in cui hanno potuto vivere hanno permesso loro di possedere, era qualcosa che avveniva insieme a un gruppo di appartenenza. Allora io credo che questa è una prima differenza, no? Ecco, è diverso sentire che sviluppi le tue potenzialità in un contesto insieme, e non lo hai fatto tu. La vittoria non è la tua vittoria, ma è la vittoria di non si sa chi, può essere Dio, può essere il gruppo, può essere, ma è qualcosa che ti fa sentire che il risultato che hai raggiunto è frutto, è un dono e non è soltanto frutto della tua ambizione, altrimenti si scatena l'invidia degli dèi che appunto possono bloccare una capacità, ecco.
Quindi questo sottolinea l'importanza dell'appartenenza a un gruppo e quindi la rilevanza dello scambio con gli altri e
Sì.
non invece un qualcosa che viene imposto al soggetto e che sembra essere una sorta di destino che non puoi deludere. Perché spesso gli
Esattamente.
studenti sono un po' così, noi li vediamo appunto nella clinica, spesso i ragazzi che frequentano le scuole d'eccellenza hanno sviluppato un ideale dell'io, un superio veramente troppo forte, con
Eh sì, no, ma io
pochissimo.
che faccio il mio lavoro clinico a Milano, dove ci sono delle università di eccellenza, succede che soccombono davvero alcuni, no, sotto una pressione per essere appunto i primi, e altri invece navigano felici, no, in un ambiente che sentono che quello che hanno ottenuto il risultato di eccellenza, ma è qualcosa che non è merito loro individuale, no? Ma è merito di un contesto di appartenenza, no? Ecco, anche, perlomeno anche. Vi ricorderete tutti quel bellissimo film Momenti di gloria di Hugh Hudson,
Sì.
il cui titolo originario è Chariots of Fire, che parla appunto delle Olimpiadi del 24 a Parigi, in cui i due che gareggiano, uno si chiama Liddell, era un cristiano, il quale, e l'altro era un ebreo, ma tutti e due emarginati nella società di elite di Cambridge, il Liddell, il cristiano, si rifiuta di gareggiare di domenica perché è uno rigidissimo e quindi di domenica, il giorno del Signore, non si può. Allora un compagno gli cede il suo posto nella gara dei 400 e vince la gara, no? E dice: Dio mi ha fatto veloce, io non posso fare a meno di correre, no? Di sviluppare le mie potenzialità. L'altro, Abrams, vince la gara dei 100 metri che Liddell avrebbe potuto vincere se avesse potuto correre di domenica, e quando vince Liddell è entusiasta e, come dire, parteggia, no, per lui, perché anche lui sviluppa delle potenzialità che erano state in qualche modo poco riconosciute o mortificate nell'ambiente di Cambridge, no? Ecco, di allora. È una storia vera, tra l'altro, un po' romanzata, no? Ecco.
Certo.
Quindi, secondo me, questo elemento del sentire che non, chi raggiunge un'eccellenza è sempre una persona che sente che è una tale gioia, una tale vittoria, che non è deterministicamente la conseguenza soltanto del suo impegno, ma dipende da un contesto di amicizia, per esempio, di insieme, da un insieme.
E questo ci fa venire in mente che in questo momento storico e sociale questa è un'impresa abbastanza difficile, con questa frammentazione, no? Dell'amicizia, dello stare insieme.
Sì, o questa esaltazione del narcisismo individuale, mentre se fossimo saggi sapremmo che, no, a cominciare da fare dei bambini, appunto, che nessuno li fa da soli. Ecco, ma allora vorrei su questo intervenire anche sull'aspetto del corpo vero e proprio.
Certo.
Nel senso che anche per quanto riguarda il funzionamento del corpo, come mai questa atleta, di cui non riesco mai a ricordare il nome, la ginnasta americana, Biles, ecco, si è bloccata, non lo so, quindi però dico le mie associazioni, che valgono quello che valgono naturalmente, ma perché per ottenere un risultato in un equilibrio dinamico così complesso come la ginnastica artistica, bisogna dare alla propria persona, psiche e soma, la possibilità di muoversi in una auto-organizzazione organismica che non può essere diretta dall'intelletto, ma che dipende, potremmo dire, come, non so se avete visto quel bellissimo documentario My Friend Octopus, no? In cui c'è che i polipi hanno il cervello diffuso, no? E
sì,
non concentrato in una centrale, ecco. Ma un atleta di ginnastica, e tutti quanti noi dobbiamo avere un cervello diffuso, anche se nella scatola cranica c'è la centrale, cioè essere ricettivi degli input che vengono dall'ambiente in cui siamo, che può essere un ambiente, la temperatura, il vento, ma anche i sentimenti delle persone con le quali abbiamo una relazione. E quindi da questo punto di vista, sia gli atleti che vincono, per esempio come Marcel Jacobs, i 100 metri, sia gli individui funzionano bene quando non c'è una centrale che comanda, ma quando c'è una capacità di mettere insieme, una specie di auto-organizzazione complessa, tutte le potenzialità, quelle fisiche, quelle psichiche, quelle di relazione inconscia, ovvero almeno non consapevole, con l'ambiente. Ecco. E questo a me sembra che sia molto importante, la psicoanalisi ha qualcosa da dire su questo, nel senso che cerca sempre di favorire lo sviluppo della individualità in relazione con l'ambiente umano e animale e anche fisico delle piante, no? E questo è il problema, che invece nel nostro tempo lo sviluppo dell'individuo e quindi dell'eccellenza, che è bellissimo, noi sprechiamo intelletti e capacità in tanti giovani che rimangono o che vanno all'estero.
Oppure a volte è impressionante, ecco, quanto lo sprechiamo.
Ecco, e quindi il problema è quello che il massimo di potenzialità dello sviluppo dell'individuo viene sempre in relazione con l'ambiente in cui è immerso, no? Ma per ambiente intendo anche gli animali, le piante e forse anche i minerali.
Infatti noi, nella nostra pratica, l'ambiente è fatto di persone, cioè noi e i nostri pazienti, sì, ma anche l'ambiente fisico è una cosa a cui noi teniamo molto e su cui stiamo molto attenti, no? Di non essere
certo,
in situazioni difficili, di caldo, di freddo, di rumore, mettiamo dei fiori, cioè qualcosa in qualche modo per noi si vede che è una cosa importante.
Noi comunichiamo, faccio un altro esempio di questa auto-organizzazione organismica di eccellenza, no? Non sempre la otteniamo, ma per esempio la musica, anche i musicisti, non so se avete visto questo piccolo programma su Rai 3, Via dei Matti numero 0,
sì,
no, Via dei Matti con Stefano Bollani.
Bollani.
Sì, ecco, lui si vede, la musica, anche quella, contiene un'eccellenza e una competenza, perché non hai fatto esercizi sul pentagramma, se non hai fatto esercizi sul tuo strumento musicale, non sei un bravo musicista, però quando sei bravo funzioni, la testa è sospesa, diciamo, l'intelletto è sospeso e tutto l'insieme produce un risultato che è insieme di abilità tecnica, di eccellenza espressiva dell'individuo, ma anche di relazione con l'ambiente con il quale sei immerso, no? Ecco. E, insomma, questo qualcosa ce lo dice la psicoanalisi, che appunto è una, Freud ha inventato questa disciplina che per sviluppare l'individualità bisogna essere in comunicazione con un altro, l'analista. Come dire, è una semplificazione, ma che forse, no, ci aiuta.
Assolutamente sì, e poi è quello che in realtà cura, no? È una specie di palestra di relazione,
sì.
E secondo me poi
che
è una
mette
cosa
in gioco insieme, no, l'intelletto e i sensi e i significati, no? È una armonia come quella della ginnastica artistica o quella dei 100 metri, che a me piace tantissimo vedere uno che riesce a sviluppare le sue potenzialità con quella armonia potente, no?
Certo. Ecco. Anna, ti ringrazio moltissimo, è stato molto piacevole e mi fa venire in mente anche tante altre idee. Alla prossima.
Ti ringrazio perché mi hai permesso di parlare di una mia passione. Grazie Teresa.
Grazie a te.